Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Aiuti urgenti della Confederazione alle vittime di Cramontana. Sì, dagli stati. Beati Hans bacchetta l'Italia per le pressioni esercitate e il ritiro dell'ambasciatore. Contenere le spese, non aumentare le entrate. Il nazionale segue gli stati sul riassetto dei conti pubblici. No a più imposte sui prelievi da secondo e terzo pilastro. Quinto giorno di guerra in Iran. Bombe sulla capitale, abbattuto anche un jet. Il premier spagnolo Sanchez risponde a Trump: no al conflitto, non saremo complici. Proseguono anche gli attacchi iraniani sugli alleati americani nel Golfo. È possibile un loro coinvolgimento diretto nel conflitto? Gireremo la domanda a un analista. Primo volo speciale della Swiss per riportare a casa gli svizzeri partirà domani mattina dall'Oman. È coordinato ma non finanziato dal Dipartimento Affari Esteri. Inflazione su in Svizzera, l'effetto Iran non c'entra ancora. Crescono però i timori per i prezzi, ipotesi di un ritorno a 2 franchi al litro di benzina ancora lontana. Il Consiglio degli Stati dunque ha approvato poco fa il pacchetto di aiuti proposto dal Consiglio federale per le vittime della tragedia di Cramontana. Poco fa appunto l'entrata in materia senza modifiche, il nazionale si esprimerà lunedì. Intanto c'è da registrare un altro fatto. In aula il responsabile della giustizia Beati Hans ha criticato il governo italiano per le pressioni esercitate in questa vicenda. Da Berna riferisce Alessio Veronelli.
Questioni legali, giuridiche, economiche ma anche morali che si intrecciano quando si discute di sostegno alle vittime della tragedia di Cramontana. Per il Consiglio degli Stati, prima Camera ad occuparsene, si trattava innanzitutto di entrare in materia sugli aiuti proposti dal governo. 50.000 franchi a tutti i feriti e ai familiari delle persone decedute, proposta peraltro sostenuta, seppur con alcune riserve, dalla commissione preparatoria. Gli strumenti giuridici attuali e le relative misure prese sono efficaci nel caso di situazioni convenzionali, ha sostenuto la centrista Isabelle Chassot, membro della Commissione, ma si scontrano con dei limiti strutturali quando la situazione diventa eccezionale, come nel caso Cramontana. Votata, e questo era un primo decisivo passo, l'entrata in materia sugli aiuti, così come l'istituzione di una tavola rotonda sotto la guida della Confederazione, nonostante le reticenze soprattutto da parte dei democentristi. Dobbiamo affrontare questa situazione con la dovuta distanza, ha dichiarato Pirmin Schwander. Anche perché siamo esposti a livello internazionale. La Svizzera ha dimostrato in passato di saper gestire situazioni molto difficili, ma ora abbiamo ad esempio il capo del governo italiano che si è trasformata in avvocato delle vittime, praticamente un'estensione del governo sui legali delle vittime, una situazione che non può andarci bene.
Der Bundesrat ist deshalb zum Schluss gekommen, dass wir wirklich eine außerordentliche Situation haben, die außerordentliche Maßnahmen erfordert.
Il governo è giunto alla conclusione che a una situazione straordinaria devono seguire misure straordinarie, ha però detto il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, Beati Hans, che ha poi criticato l'atteggiamento dell'Italia.
Und lassen Sie mich noch etwas klarstellen.
Ci tengo a chiarire una cosa, non facciamo tutto questo a causa di pressioni esterne. L'Italia ne ha fatte in tutti i modi e questo è seccante e controproducente. Il ritiro del loro ambasciatore è incomprensibile e come responsabile della giustizia devo respingere queste pressioni. La Svizzera è uno Stato di diritto. Lunedì il dossier passerà al nazionale.
E andiamo al nazionale, dove i conti della Confederazione sono stati discussi. Oggi vanno alleggeriti contenendo le uscite e non aumentando le entrate. Così ha espresso la sua posizione appunto il Consiglio nazionale, che sul riequilibrio delle finanze conferma quindi la via già tracciata dagli stati. La maggior imposizione dei prelievi di capitale previdenziale è stata affossata, bocciato anche l'aumento dei dazi all'importazione di prodotti agricoli agroalimentari. Ci aggiorna da Berna Giampaolo Driussi.
Dopo la Camera dei Cantoni, anche il Consiglio nazionale boccia il balzello sui prelievi di capitale del secondo e terzo pilastro. Karin Keller-Sutter vede dunque sparire dai suoi calcoli quasi 400 milioni di franchi in più entro il 2029, un gettito che avrebbe costituito un tradimento, secondo Lars Guggisberg.
Sie können nicht hart arbeitenden
perché non si può promettere per tutta la vita una determinata tassazione ai cittadini laboriosi e poi aumentarla all'ultimo momento, ha affermato il deputato UDC. Questa non è però l'unica proposta di aumento delle entrate rimbalzata dalla Camera del Popolo nell'ambito dell'alleggerimento dei conti 2027-2029. Il nazionale ha anche detto no a nuove imposte su alcol e tabacco e no all'aumento dei dazi su determinati prodotti agroalimentari. Stamattina si è pure rinunciato ad alcuni tagli sui finanziamenti al settore agricolo. Critiche e preoccupazioni dei contadini, come spesso accade in sede di preventivo, sono state ascoltate. Bocciate infine anche nuove entrate dalle banche. In questo caso si trattava di far contribuire gli istituti di rilevanza sistemica al nuovo meccanismo di salvataggio statale in caso di crisi, conosciuto come Public Liquidity Backstop. La proposta è stata affossata da un'alleanza contro natura UDC-PS. La prima non ha voluto anticipare questo strumento dell'arsenale too big to fail. I socialisti hanno invece ritenuto la misura, 140 milioni a forfè, insufficiente. Ci vuole un importo adeguato? Un miliardo, oppure si proceda tramite la via legislativa ordinaria e si rafforzi dapprima la regolamentazione del settore, così Tamara Funicello.
E fra le decisioni definitive nel frattempo arrivate segnaliamo anche la rinuncia ai tagli all'offerta SSR all'estero, fra cui il portale Swissinfo e tvsvizzera.it. Apriamo la pagina dedicata al conflitto in Medio Oriente. Swiss ha deciso di operare un volo non di linea dall'Oman a Zurigo per consentire ai viaggiatori bloccati nel paese di tornare in Svizzera. La partenza è prevista per domani alle 9.15 di mattina. Saranno imbarcati i passeggeri già in possesso di un biglietto Swiss, ma anche i cittadini svizzeri registrati presso il Dipartimento Federale Affari Esteri con luogo di soggiorno in Oman. Sentiamo Paola Latorre.
Con il collegamento Swiss vuole dare il suo contributo per aiutare le persone che si trovano in una situazione difficile, si legge in un comunicato odierno. Mascate non è fra le destinazioni abituali della compagnia. L'Airbus A340 utilizzato per lo scopo è già in volo verso la capitale dell'Oman con un equipaggio e meccanici a bordo per preparare il volo di ritorno. La partenza da Mascate è prevista domani alle 9:15, l'atterraggio a Zurigo alle 14:15. L'azione viene effettuata in maniera coordinata con il DFAE, il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, ma si tratta di un'azione indipendente condotta da Swiss e non di un'evacuazione sovvenzionata, precisa la compagnia aerea. A bordo potranno salire i viaggiatori già in possesso di un biglietto Swiss che però non sono potuti rientrare in Svizzera a causa della situazione in Medio Oriente. Anche i viaggiatori registrati presso il DFAE con luogo di soggiorno in Oman potranno salire a bordo. Riceveranno le coordinate della hotline per la riservazione da parte di Swiss e la riservazione è già possibile, è infatti stata attivata alle 11 ora svizzera.
Intanto prosegue la guerra, quinto giorno, l'Iran ha colpito 10 paesi in 48 ore secondo l'esercito israeliano e la mattinata è stata particolarmente difficile per il Kuwait, che ha dovuto far fronte a una pioggia di fuoco. Da quando è iniziata questa guerra Teheran ha lanciato oltre 500 missili balistici e 2000 droni, ma c'è in studio Naima Chicherio per questi e altri aggiornamenti.
Sì, ci sono stati diversi episodi questa mattina, però non faremo una lista esaustiva. Teheran, come dicevi, non sta risparmiando nessuno nell'area, ma sta anche incassando molti colpi. Stamani, ad est della capitale, sono cadute bombe su siti governativi e militari. È anche stata affondata una nave iraniana, ma per la verità molto lontano dall'area dei combattimenti. Questa nave della marina iraniana si trovava infatti nelle acque dello Sri Lanka. Chi c'era a bordo non lo sappiamo, pare che ci siano oltre 100 dispersi e un'ottantina di feriti. Le circostanze sono ancora tutte da chiarire, non sappiamo neanche chi abbia attaccato, ma il messaggio sembra essere che le forze iraniane non sono al riparo da nessuna parte. Fra altri fatti rilevanti di queste ore che vanno nella direzione di quanto appena detto, c'è anche l'abbattimento di un jet iraniano nei cieli della capitale. A colpirlo è stato un F-35 di Israele e questo è un fatto molto raro. L'ultima volta che un caccia israeliano ha abbattuto un aereo nemico con queste modalità è stato nel 1985, quindi 40 anni fa nei cieli libanesi. Se questo significhi un ritorno ai combattimenti aerei è da vedere, ma ha certamente un significato strategico. Israele può operare nei cieli iraniani e sfidare i sistemi di difesa nemici. Citavamo il Libano, quindi concludo segnalando che gli sfollati sono raddoppiati rispetto alle cifre che giravano ieri più o meno a quest'ora, sono ormai 60.000. 3.000 e aumenteranno ancora perché l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione immediata di tutte le località a sud del fiume Litani. Ci sono dei villaggi cristiani che si stanno opponendo a questi sfollamenti e questa è una decisione rischiosa. Intanto, per quanto riguarda il bilancio, solo nella notte ci sono già stati circa 15 morti, numerosi bombardamenti, compresa la periferia a sud di Beirut.
Grazie Naima Chicherio per gli aggiornamenti. Io do il benvenuto adesso a Francesca Cafferri. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Giornalista di Repubblica, esperta della regione, ci parla in questo momento da Gerusalemme. Allora, abbiamo sentito anche poco fa di questo coinvolgimento sempre maggiore dei paesi del Golfo in questo conflitto con l'Iran che appunto sta continuando la sua rappresaglia, droni, missili nei confronti di Dubai, Abu Dhabi, Oman, Qatar, puniti insomma per l'appoggio agli Stati Uniti. Come stanno vivendo questi paesi questa situazione che è sicuramente inedita per loro?
Assolutamente inedita e assolutamente drammatica. Non si tratta di una questione di politica estera per questi paesi, si tratta di una questione di sopravvivenza. Per ripetere quello che mi ha detto un analista ieri, questi paesi sono pronti dal 1979 allo scontro totale con l'Iran, ma è anche vero che hanno cercato di evitarlo in tutte le maniere. Ciò detto, sono pronti militarmente. Naima prima ha detto quanti sono i missili che hanno colpito quest'area. Soltanto sugli Emirati ne sono arrivati 165, 541 droni, sono stati intercettati nella grande maggioranza. Quindi c'è shock, ma c'è anche una preparazione sicuramente militare, forse superiore a quella che si aspettavano gli iraniani.
Ecco, dicevi, sono pronti da tempo allo scontro aperto. La domanda è se ci sarà, perché si comincia in effetti ad evocare la possibilità che alcuni di questi paesi, Emirati, Arabia, possano decidere di entrare in guerra, di un maggior coinvolgimento in questa guerra. Quanto è realistica questa ipotesi e che conseguenze avrebbe?
È sicuramente realistica, nessuno ci dice che non siano già coinvolti in questa guerra, è possibile che il Golfo sia già attivo al fianco degli Stati Uniti con una serie di operazioni coperte che chiaramente non vengono rivelate alla stampa. Ciò detto, è chiaro che la questione principale in questo momento è l'uso delle basi del Golfo che finora sono bloccate per gli Stati Uniti, ma che invece potrebbero essere coinvolte, e poi eventualmente un ingresso, una discesa in campo dal punto di vista aereo prima di tutto. Sarà una decisione politica, sarà una decisione estremamente pesante che probabilmente questi paesi prenderanno insieme.
Ecco Francesca, poi una ultima considerazione più generale. Stiamo parlando di una zona del mondo che è cresciuta molto negli ultimi 20-25 anni, un Eldorado finanziario, anche turistico, ben conosciuto, ben frequentato anche dagli occidentali, molti residenti e attivi lì in ambito finanziario. Quello che sta succedendo è un po' un brusco risveglio per questi paesi che si scoprono fragili e insomma, che segno lascerà questa crisi?
La lascerà sicuramente, perché la sicurezza è il paradiso del Golfo, questa immagine su cui in particolare gli Emirati Arabi Uniti hanno costruito il loro successo in questi anni, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista immobiliare, dal punto di vista del turismo. Ecco, tutto questo è stato sicuramente danneggiato ed è difficile pensare che possa ritornare immediatamente. Quindi quando questa crisi finirà, se questa crisi finirà, comunque bisognerà ripensare alla strategia del Golfo, quella che hanno seguito negli ultimi anni e quella che dovranno seguire da qui in avanti.
Francesca Cafferri in diretta da Gerusalemme, grazie per queste considerazioni, una buona giornata.
Grazie a voi.
Non saremo complici di questa guerra illegale e non abbiamo paura dei ricatti. Così questa mattina il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha reagito alla minaccia del presidente americano Donald Trump di interrompere il commercio degli Stati Uniti con la Spagna. Motivo: la Spagna si è rifiutata di mettere a disposizione degli Stati Uniti le sue basi militari in Andalusia per gli attacchi contro l'Iran. Sentiamo Sofia Storpini.
La posición del gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza.
Ciò che vale per l'Ucraina e per Gaza, ha detto Sánchez, è valido anche per l'Iran. I conflitti non si risolvono con le bombe o violando il diritto internazionale. Il governo spagnolo esige e sottolinea questo verbo.
Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir.
Una cessazione dell'ostilità e una risoluzione diplomatica del conflitto. Perché, rimarca Sanchez, il punto non è essere a favore o contro al regime degli Ayatollah.
Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y por supuesto tampoco el gobierno de España.
È una domanda futile perché, dice Sanchez, nessuno lo è, né il popolo della Spagna né il suo governo. La vera domanda è se ci si trova dal lato della legalità internazionale e quindi della pace oppure no.
Del lado de la legalidad internacional y por tanto de la paz.
E la Spagna si posiziona dalla parte del diritto internazionale.
Muy a menudo las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van.
Evocando altri conflitti del passato, Sanchez ha invitato a imparare dalla storia perché spesso le grandi guerre scoppiano così per una concatenazione di fatti che sfuggono al controllo.
Y no podemos jugar a la ruleta rusa.
Ma non si può giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone. Nel frattempo anche l'Unione Europea ha risposto alle minacce di Donald Trump sullo stop agli scambi commerciali con la Spagna. A questo proposito la Commissione garantirà la tutela degli interessi europei, mostrando piena solidarietà agli Stati membri e dicendosi pronta ad azioni concrete in materia di politica commerciale.
Intanto crescono le preoccupazioni per un aumento dei prezzi, soprattutto legato al rialzo dei costi dell'energia, petrolio e gas in particolare. L'effetto Iran sull'inflazione però si vedrà più in là nel mese di febbraio. Infatti l'indice dei prezzi in Svizzera è sì salito dello 0,6% rispetto al mese precedente, ma è un balzo che ha delle spiegazioni ben precise. Allora, Marzio Minoli, della nostra redazione economica, partiamo da qui.
Sì, buongiorno. Dunque, il balzo dello 0,6% di febbraio rispetto a gennaio è, come dire, fisiologico. Infatti, perché dico questo? Perché semplicemente a febbraio sono finiti i saldi che solitamente ci sono a gennaio. Quindi i prezzi tornano ad essere normali. Non per nulla la voce che ha fatto registrare il maggior aumento a febbraio è stata quella alla voce indumenti e calzature, tipici beni che vengono ricercati in periodo di saldi. Dunque, tutto nella norma al momento.
Ecco, Marzia, hai detto al momento, infatti ci sono molte preoccupazioni comunque dal punto di vista dell'inflazione per possibile aumento dei prezzi dell'energia. C'è veramente questo pericolo?
Sì, questo pericolo c'è e lo abbiamo visto nel 2022 con l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Anche lì ci fu un'impennata dei prezzi dell'energia e in Svizzera l'inflazione arrivò fino al 3,5%. Oggi lo scenario di guerra è in Medio Oriente e si sente dire che siccome la maggior parte del petrolio che passa dallo stretto di Hormuz è diretto in Asia, India e Cina in particolare, ecco, si sente dire che non sia un problema nostro. Beh, di fronte a questa domanda sentiamo cosa ha risposto questa mattina durante la trasmissione Modem Massimo Nicolazzi, che è docente di economia e gestione delle fonti di energia all'Università di Torino.
No, è un problema di tutti. Il fatto che il petrolio che adesso va in Cina sia scomparso semplicemente significa che la Cina concorre con noi per accaparrarselo altrove e quindi l'Asia concorre ad una pressione sui prezzi relativamente agli stessi punti di vendita ai quali ci prenotiamo e accorriamo noi.
Quello che preoccupa dal punto di vista dell'inflazione è soprattutto il prezzo dei carburanti. Bisogna tener conto del fatto che l'aumento dei prezzi in questo senso si ripercuote ad esempio con un aumento dei costi per il trasporto delle merci che poi ci ritroviamo nei negozi. Si teme che il prezzo della benzina possa tornare addirittura a 2 franchi al litro o oltre. Allora, l'ultima volta che è successo è stato nell'estate del 2022. Il prezzo del barile di petrolio valeva $110, oggi ne vale 83. Inoltre il franco svizzero contro dollaro era a 98 centesimi per dollaro, oggi siamo a 78 centesimi e siccome il petrolio si paga in dollari, oggi costerebbe il 20% in meno a parità di prezzo del barile. Dunque al momento non ci sono le stesse condizioni per un aumento di queste dimensioni, fermo restando che la situazione rimane tesa e il pericolo c'è di un aumento dei prezzi generalizzato.
E il tempo ci dirà che cosa succederà, quale sarà la ripercussione sui prezzi di questo conflitto. Grazie Marzio Minoli per queste spiegazioni. Il Formicone, Alberto Giacometti, il Festival del Cinema di Locarno sono solo alcuni dei soggetti che hanno trovato spazio sulle banconote svizzere recenti e del passato. Oggi sono invece state presentate quelle del futuro. La Banca Nazionale nazionale svizzera ha infatti svelato il vincitore della nuova serie, la decima, i cui biglietti dovrebbero venire emessi nel 2030. Allora sentiamo i dettagli con Manuele Ferrari.
La serie vincente è stata quella del gruppo Enphase. Il team di Losanna si è imposto sugli altri 5 finalisti, tra i quali anche uno studio grafico ticinese. Il progetto di quest'ultimo ha raccolto le simpatie del pubblico, ma non ha convinto gli esperti.
On su interprété de manière particulièrement convaincante le thème.
I vincitori hanno interpretato in modo convincente il tema La Svizzera in rilievo che la Banca Nazionale Svizzera aveva chiesto di sviluppare, ha spiegato il vicepresidente della BNS Antoine Martin.
Le projet met en scène 6 zones propres.
Il progetto da spazio alle zone tipiche elvetiche. Si parte dalla pianura del 10 franchi, passando l'altopiano della banconota da 20, su fino all'alta montagna del 1000. Ogni taglio mostra una chiara interazione tra natura e popolazione, come ad esempio l'alpeggio e un impianto di risalita che si vedono sulla banconota da 100 franchi e legati così all'altitudine rappresentata. Allo stesso modo, sul retro trovano spazio piante tipiche della zona in questione, come l'ippocastano sul 50 franchi.
È importante notare che l'aspetto finale pourrait différer sensiblement.
Antoine Martin ha poi ricordato che l'aspetto finale delle banconote potrà divergere leggermente da quello presentato. Un problema per i vincitori?
On a l'habitude de travailler avec des clients en face.
Siamo grafici, siamo abituati a lavorare con i nostri clienti, ha risposto Fabien Kilcher.
Le fait d'arriver là aujourd'hui, c'est vraiment un très grand honneur pour nous.
È un onore per noi poter lavorare a questo progetto, ha sottolineato Sébastien Fazel. Per Enphase è un sogno che si realizza. Le bozze di tutti i finalisti saranno esposte al pubblico per una decina di giorni, mentre la nuova serie, la decima, dovrebbe entrare in circolazione tra circa 5 anni.
In Germania c'è stato uno spettacolare aumento delle vendite di auto elettriche registrate nel 2025, un più 23% in un paese che finora aveva dimostrato poco entusiasmo per le vetture alimentate a batteria. Allora sentiamo da Berlino Walter Raue.
A detta di molti esperti del settore automobilistico, i nuovi dati forniti ieri dall'Ufficio federale tedesco della motorizzazione rappresentano una piccola sensazione. Dopo anni di stagnazione o di crescita moderata, le vendite di auto elettriche in Germania sono infatti aumentate l'anno scorso di ben il 23,2%. E questo nonostante che nello stesso periodo il mercato automobilistico nel suo complesso sia aumentato solo dello 0,3%. La quota di mercato delle vetture alimentate a batteria è ancora relativamente esigua, è pari al 4,1% contro il 59% di quelle a benzina e il 27% di quelle con un motore a gasolio. Ma se la tendenza dovesse consolidarsi, le auto elettriche potrebbero presto occupare un ruolo sempre più rilevante sulle strade tedesche, e questo per la prima volta anche a vantaggio dei costruttori nazionali. Se fino a pochi anni fa, infatti, il mercato tedesco veniva ancora dominato dalla casa statunitense di auto elettriche Tesla di Elon Musk, oggi il marchio più venduto in questo settore è quello della Volkswagen. Confrontata ai dati di altri paesi, la percentuale delle auto elettriche vendute in Germania è però ancora relativamente piccola. In Danimarca, ad esempio, le vetture alimentate a batteria hanno raggiunto il mese scorso ben l'81% delle vendite complessive di nuove auto.
E questo era il nostro ultimo contributo. Grazie per averci seguito. Vi lascio lo sport.